Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Leopardi, a un certo punto della sua vita, afferma che le sue idee si completano con il cristianesimo. Chiunque leggesse queste pagine della miscellanea di Leopardi rimarrebbe stupito nel cogliere come lo scrittore a un certo punto della sua vita avvertisse l'estrema ragionevolezza del cristianesimo, la sua capacità di fornire ragioni adeguate ai perché dell'esistenza e al mistero delle cose. Leggiamo dallo Zibaldone. Il cristianesimo spiega chiaramente perché la ragione e il sapere corruttori dell'uomo siano in lui così facili a prevalere, giacché attribuisce la cagione originale e radicale della corruzione al peccato, il quale introdusse lo squilibrio fra la ragione sua e la natura sua. Ora, secondo lo stesso cristianesimo, era certamente meglio che l'uomo non peccasse, ed egli sarebbe rimasto più perfetto e più buono non peccando e non corrompendosi, e questo gli era destinato primordialmente. Eppure, il Dio permise che peccasse. Senza qui sintetizzare le pagine dello Zibaldone, appare comunque chiaro che per Leopardi il cristianesimo rimane un fatto intellettuale. Lui ne coglie la ragionevolezza, ma il giudizio della ragione non è supportato dall'efficacia dell'affettività e dell'esperienza. Leopardi, così, prenderà ben presto le distanze da quel cristianesimo della madre per cui sarebbe meglio non vivere che peccare. Di questo allontanamento e delle ragioni abbiamo testimonianza già nel settembre 1821, ancora nello Zibaldone. Il cristiano fugge il mondo per non peccare in se stesso o contro se stesso, cioè contro Dio. Che vantaggio può venire alla società? Come può ella sussistere se l'individuo perfetto non deve far altro che fuggire le cose per non peccare? Impiegare la vita in preservarsi dalla vita. Altrettanto varrebbe il non vivere. La vita viene ad essere come un male, come una colpa, come una cosa dannosa, di cui bisogna usare il meno che si possa, compiangendo la necessità di usarne e desiderando esserne presto sgravato. Invece, come ha ben evidenziato Papa Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est, all'origine dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Non è un ragionamento, ma un incontro che decide dell'esistenza, un affetto, un abbraccio, non un discorso o una morale. Bisogna incontrare l'ideale, come aveva intuito Leopardi. Nella vastissima produzione di Leopardi, però, non ci imbattiamo mai nella lettura di testi che ci testimonino l'avventura dell'incontro. Esso è solo sospirato, vagheggiato, come in un sogno. Non possiamo qui non far subito riferimento a Manzoni, che nei Promessi Sposi ci descrive la conversione dell'innominato. Siamo nel capitolo 21, oltre la metà del romanzo. Manzoni ci descrive con acume psicologico la situazione esistenziale in cui si trova l'innominato, quando Don Rodrigo si reca da lui per chiedere il rapimento di Lucia. Il Ribaldo assume su di sé l'impegno senza neppure aver dato all'interlocutore il tempo di spiegare. È un'abitudine al male che lo induce a dire subito sì. Ma non appena Don Rodrigo, che neppure conosce, se ne va, inizia a percepire una certuggia, come un fastidio fisico sempre più crescente, come un peso allo stomaco che sempre più si fa sentire quando non si è digerito, eppure si continua a mangiare. Il suo non è un rimorso di coscienza, ma un peso fisico, come l'evidenza concreta, oggettiva delle sue azioni, che gli stanno tutte davanti e sono lui, ovvero lo seguono, anche se lui ne è inconsapevole. Da tempo, però, l'innominato iniziava a sentire anche il limite ontologico dell'uomo, la vecchiaia, la morte. Quella stessa morte che una volta, quando era giovane, destava in lui sentimenti di lotta, sollecitava ancor più il suo coraggio, ora invece gli appare come qualcosa che lo riguarda lui singolarmente e che deve essere affrontata non in campo aperto, ma nel buio della sua camera, come un giudizio individuale. Di fronte alla morte si percepisce solo, e ancor più solo, perché lui si sente per delitti e sopraffazioni molto più avanti di tutti gli altri. Inoltre, quel Dio che l'innominato non ha mai negato o affermato, perché lui ha sempre vissuto come se non esistesse, ora gli sembra che gli gridi dentro di sé «Io sono, però», espressione che riecheggia l'ebraico Yahweh. Una voce gli sembra infatti dire «Fingi e vivi come se io non esistessi, io comunque ci sono, e prima o poi con me dovrai fare i conti». Ebbene, in mezzo a questa crisi giunge al castello dell'innominato quella Lucia che il collega di ribalderie Egidio ha facilmente rapito. Quella ragazza debole, apparentemente senza armi, appare all'innominato non certo in difesa. La fede non l'abbandona in questo momento difficile. Di fronte al suo carceriere esclama «in nome di Dio», ponendo così un dito nella piaga dell'innominato, che risponde «Dio, Dio, sempre Dio». Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi... E allora Lucia pronuncia quella frase che salverà l'innominato. Oh Signore, pretendere. Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Anche una semplice frase, un istante, possono servire per la nostra salvezza o la salvezza altrui. È il concetto di merito cristiano, per cui non c'è istante che, se offerto a Dio, non possa valere per la salvezza di sé e del mondo. E qui sarà ben presto evidente che poche parole pronunciate con fede e per fede si stamperanno nella mente sconvolta del Ribaldo e nella notte che sta per sopraggiungere lo tratterranno da un folle gesto. Giunta infatti la sera, l'innominato non riesce a dormire, chiedendosi le ragioni per cui abbia consentito così repentinamente all'ennesima infamia. Preso da una cupa disperazione, decide di farla finita, impugna la pistola, se la pone alle tempie. E allora la sua mente va alla vita che continuerà anche dopo la sua morte, ai suoi nemici che gioiranno della sua morte. Le sue riflessioni non smorzano la disperazione, anzi la acuiscono, finché non gli torna in mente un volto, quello di Lucia, della carcerata incontrata quel medesimo giorno e che ha pronunciato una frase che ora, sola, sembra dare un po' di refrigerio all'arsura del suo deserto, o, forse meglio, all'inferno in terra nel quale vive. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Quelle parole sembrano emesse non già con una voce flebile, timida e impaurita, ma con un'autorevolezza di chi dispensa grazie e consolazione, l'autorevolezza di chi ha qualcosa da dire alla nostra vita e ci può dare una via di salvezza. Il suo pensiero va all'incarcerata che lui, senza motivo, sta facendo soffrire, e lei gli appare come una liberatrice. Intanto, in quella notte, gli istanti passano come se fossero ore interminabili, che gravano sulla fatica dell'esistenza, fin tanto che non sopraggiunge l'alba, e con quella anche voci confuse di gioia, che annunciano un senso di allegria comune. Preso da un sentimento misto di invidia per un'allegria che scorge dagli accenti e dal volto altrui, ben lungi dalla cupa disperazione che si è impadronita di lui, e di speranza che qualche parola di conforto possa esserci anche per lui, l'innominato invia qualche bravo a informarsi sulle ragioni di quel pellegrinaggio concorde e lieto. L'innominato si affaccia alla finestra per guardare, come attratto da una letizia inusuale che non sembrerebbe appartenere a questo mondo, da un'allegra baldanza che non risponde ai criteri puramente umani. Guardava, guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. E così anche l'innominato segue quel popolo in cammino, concorde e lieto, e giunge in tal modo al paese e alla casa dove è ospitato il cardinale Federico Borromeo. E qui avviene l'incontro, insperato, imprevisto, gratuito, che porta alla sua conversione. Quando si è autentici, veri con se stessi, si va dietro ad una letizia che ci colpisce e a noi sconosciuta, per vedere dove stia di casa, dove abiti. Come i primi due apostoli, incontrato Gesù, gli chiedono: «Maestro, dove abiti?»
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.